In altre parole,
benvenuta Sara e Jasi.
Buongiorno Daniel.
Noi siamo leggermente in ritardo perché avevamo tanti contributi, una recensione di concerto, abbiamo raccontato una bella iniziativa a Ginevra nei parchi e quindi sono le 8:21 e oggi è l'ultima puntata a nostra disposizione per dialogare. Abbiamo sconfinato, abbiamo giocato con questa nozione linguisticamente tra le nazioni, tra i generi sessuali. E oggi però, così, un po' rimanendo anche legati alle tue competenze, le tue esperienze e quel che abbiamo proposto a Diderot in un ciclo che è stato parecchio islamico, per così dire, proviamo a ragionare attorno, e ieri abbiamo, come dire, già anticipato qualche segno, i confini dell'attuale Islam e capire come è confinato l'Islam. Allora, cominciamo da lì, da ieri forse.
Sì, confinato mi sembra una parola giusta perché in effetti noi abbiamo inaugurato il XXI secolo con un confinamento proprio di questa religione tra le varie, no, presenti, quasi come un'accusa nello spazio pubblico dell'Islam. L'Islam ha dovuto rispondere intanto, no, soprattutto dall'attacco alle Torri Gemelle del 2001, che di fatto era veramente in automatico nell'immaginario collettivo associato proprio all'Islam, proprio a quella religione, quindi ha dovuto rispondere a accuse sulla disparità di genere, ha dovuto rispondere a accuse sulla una violenza intrinseca. Infatti mi ricordo di aver scritto un sacco di articoli in quel periodo che titolavano "Ma l'Islam è una religione violenta?", eccetera, e poi anche di rispondere all'accusa di essere antimoderno, quindi qua c'è un po' la chiave di lettura, qualcosa che rappresentava un mondo che in fondo l'Occidente non avrebbe mai voluto, come dire, essere, ma neanche non confinare, cioè integrare all'interno delle sue variate forme, no, di essere, tra virgolette, una società complessa, eccetera. Quindi c'è stato un confino. Il confino, secondo me, questo ne abbiamo parlato in realtà su Domus proprio qualche mese fa. Il confino si può vedere un pochino nelle geografie delle grandi città europee, nel senso che più ci si sposta dai centri verso le periferie, più cosa trovi? Trovi più donne col velo, trovi più persone connotate, no, in quel senso religioso, magari hanno la giallaba, per esempio. Ecco, quindi un confinamento che di fatto poi è anche forse fisico e spaziale, no? Quindi che si può vedere a Parigi, per esempio, quando ci si sposta, no, ci si allontana dal centro della città, più si va nella periferia. Io per esempio una volta ho dormito a Sevran, che sarà a 15 km proprio dal centro, no? Quindi, e sembrava di essere esattamente in un'altra città non europea, quindi trovarsi per esempio a Rabat o chissà addirittura a Dakar, cioè veramente connotati completamente diversi. Questo è anche un'altra forma di confino dell'Islam, no? E questo qua è un po' un destino che è toccato appunto da dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Prima di allora in realtà l'Islam era soltanto, per l'Occidente almeno, forse più una materia accademica di cui si occupavano in pochissimi studiosi, più che altro, no? Non era qualcosa che toccasse realmente nel vivo l'opinione pubblica.
Noi oggi, come dire, questa settimana alle 18 appunto abbiamo parlato di Islam e abbiamo fatto il punto sull'evoluzione della società araba musulmana, dalle stand-up comedy in Egitto alla letteratura in Algeria, alla cultura in Palestina. Oggi parleremo del rap in Iraq. Ma io vorrei, abbiamo purtroppo pochissimi minuti, si può parlare di femminismo islamico?
Certo, si può parlare di femminismo islamico, che di fatto è diventata una, tra l'altro una materia accademica che rientra nei cultural.
Lo so, ma società civile, perché sai, gli accademici hanno un bel teorizzare, parlare, scrivere, pubblicare articoli, ma Nei paesi,
Sì,
il paese
hai
reale?
ragione, dai. Sì. Ma nei paesi reali, allora io posso parlarti dell'esperienza iraniana che in questo è stata davvero molto coinvolta, perché sai, l'Iran ha avuto una rivoluzione nel 79 e questa rivoluzione aveva come utopia, come obiettivo quello di mettere le donne pur dentro una cornice islamica al pari degli uomini. Cioè, Khomeini, che aveva teorizzato un po' lo Stato che sarebbe venuto dopo il 79, aveva proprio detto quello, le donne potranno diventare addirittura presidenti della Repubblica Islamica, così disse. Allora, in realtà lui stava parlando di una corrente che già esisteva negli anni 70 del Novecento di discussione appunto in questo senso, cioè di reinterpretazione delle fonti di diritto islamiche che avrebbero in qualche modo garantito la parità dei diritti tra uomo e donna. Tra questi famosi femministi, il primo è Abdolkarim Soroush, che di fatto è un uomo, era l'editore di un giornale di allora, e poi diversissime femministe. Quella più famosa che noi conosciamo anche in Occidente è sicuramente Shirin Ebadi. Lei con il suo principio, un'avvocatessa, col principio dell'ijtihad, la reinterpretazione, lei ha proprio sostenuto la possibilità che all'interno di una cornice di diritto islamico si potesse veramente raggiungere proprio una parità di genere, una delle pari opportunità. Di fatto poi lei com'è finita? Beh, lei adesso vive all'estero, quindi diciamo che la sua militanza per certi aspetti è un po' andata scemando dopo la vincita del premio Nobel nel 2003, però in ogni caso nella società civile questo aspetto certo che c'è, esiste un femminismo islamico, cioè delle persone che credono che la religione sia l'unica garante di una società egualitaria. Esiste, dopodiché, che questo si possa mettere in pratica, e questo è tutto un altro discorso.
Eh sì, mondo complesso. E tu, tra l'altro, ne parli, è appena uscito un tuo libro, lo voglio ricordare, ne avevamo parlato inizio settimana, intitolato Il senso della specie. Perché la cultura planetaria è il destino dell'umanità. E così fondamentalmente ci aiuti a capire come da un lato abbiamo espanso le nostre conoscenze, ma che le strutture mentali che impieghiamo, insomma, non sembrano essersi ancora aggiornate rispetto alla mole di sapere accumulato e strumenti di conoscenza. Quindi questo è sicuramente un libro importante. Aiutami a capire però chi è l'editore, perché c'è da un lato Erickson, no? Editore, però è una collana che si chiama Nurka e poi c'è il margine, così possiamo dare
Certo.
l'informazione alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori.
Sì, allora la collana di Nurka, che fa parte del margine, sono semplicemente come fossero dei contenuti di Erickson, però la casa editrice di fatto è proprio la Erickson.
Ah, ecco appunto.
E questo, il margine, si sta dedicando a pubblicazioni, diciamo, molto sulla contemporaneità. Quindi, per esempio, c'è un testo di Michela Marzano, hanno ripubblicato Zygmunt Bauman, sempre molto appunto uno sguardo un pochino sul nostro presente, un po' per districarsi, per orientarsi
Sì.
dentro questa complessità, come hai detto giustamente tu.
Sara Giasi, allora ti ringraziamo per essere stata con noi ancora una volta. Speriamo a una prossima presto, una buona giornata e un buon fine settimana e buon lavoro.
Grazie Daniel, grazie a tutti voi.
Rete 2.